Eccoci insieme di nuovo. Ringraziamo anche per la presenza di Sergio, di Marta e di Daniela, che ci hanno, abbiamo la gioia di averli con noi. Siamo arrivati a questa pagina delle Beatitudini, che certamente Gesù ha detto con grande gioia e slancio. Vedendo le folle, dice appunto il Vangelo, Gesù, anziché andare loro incontro, sale sul monte e si siede attorniato dai suoi discepoli e comincia a parlare ai discepoli. Nel frattempo arrivano le folle che si mettono in silenzio ad ascoltare il Signore, perché alla fine del discorso si dice che le folle erano stupite del suo insegnamento. Per cui abbiamo un discorso rivolto ai discepoli come per prepararli ad annunciare alle folle il suo Vangelo. E come dice appunto il testo nel suono originale, avendo aperto la sua bocca, i padri rilevano questa espressione, che noi non la traduciamo più in questo modo. E dispiace un pochino perché anche tutti i nostri commentatori antichi, medievali e anche moderni, non dico gli attuali, recepivano in questa espressione una grande forza, aprire la bocca, perché il Signore sta attingendo dal suo cuore, dove, come dice l'Apostolo, sono nascosti tesori della sapienza e della scienza, quindi dal suo cuore traboccante di sapienza, di scienza, egli fa salire alla sua bocca quella parola che riversa sui suoi discepoli, sulle folle, per tutte le generazioni. E quindi i discepoli, come le folle, sono, come dice il Salmo, una terra riarsa, arida, senza acqua, che viene inondata dalla parola del Signore e viene perciò arricchita, resa feconda per germinare appunto quelle virtù che egli elogia nelle Beatitudini. Come appunto egli stesso ci insegna al capitolo 12 di questo Vangelo secondo Matteo, la bocca parla dall'abbondanza del cuore. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore estrae cose buone. L'uomo cattivo estrae parole cattive. Quindi egli che è la bontà stessa, egli che è il Verbo di Dio, lascia uscire questa parola che appunto fonda la Chiesa ed è il principio dell'essere insieme. Il Signore inizia con questa parola, beati. Più volte nelle scritture noi troviamo questa parola, beati, soprattutto nei salmi e nei libri sapienziali, proprio appunto perché questa parola sta a indicare una situazione interiore che non può essere alterata dalla situazione esterna. Cioè le tribolazioni, la vita, quello che ci capita, quando uno è beato, non viene toccato nell'intimo di sé, nella sua gioia, nella sua felicità, perché il suo cuore è custodito dal Signore. La prima beatitudine in Matteo risuona: beati i poveri in spirito. In Luca dice: beati voi poveri. Perché l'Evangelista coglie dalle labbra del Signore questa parola che specifica la povertà e la colloca nello spirito? I nostri padri, lo abbiamo ascoltato, fanno coincidere la povertà in spirito con l'umiltà. E di questi poveri in spirito è il regno dei cieli. Cioè, di questi poveri nello spirito il Re è Dio. Essi sono sottratti ad ogni regalità umana e sono sotto la regalità di Dio. Appartengono a Lui. Ora, che cosa significa essere poveri in spirito? Già più volte nei pellegrinaggi, quando si arriva al Monte delle Beatitudini, si commenta questa pagina. E il luogo ispira veramente a saper cogliere questo significato. Ora, che cos'è lo spirito nell'uomo, in noi? Noi facciamo spesso confusione tra spirito e anima, mentre la parola di Dio è una spada a doppio taglio che giunge fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, quindi distingue l'anima dallo spirito. Ora, l'anima è il nostro soffio vitale, che include in sé lo spirito. Negli animali c'è solo un soffio vitale, ma non c'è lo spirito. Sono animali. L'uomo ha nell'anima sua lo spirito. Che cosa significa che l'uomo ha lo spirito ed è composto di anima, cioè di spirito, anima e corpo, come dice l'Apostolo Paolo? Significa lo spirito quella realtà intima che costituisce la nostra individualità, che noi esprimiamo col nostro io. L'animale non ha l'io, perché non ha coscienza di essere. Nessun animale vi dirà io, perché non può dirlo, perché non c'è Dio. C'è una specificazione individua, ma non c'è un'individualità. L'individualità è solo nell'uomo ed è nell'angelo e in modo unico e singolare in Dio stesso, nelle tre divine persone. Ora, che cosa significa l'individualità? Significa relazione, relazione con Dio, relazione con se stessi, relazione con il prossimo. Ora, questa relazione, per essere beata, si circoscrive entro la povertà, cioè l'essere poveri in rapporto a Dio, l'essere poveri in rapporto a se stesso e in rapporto agli altri. Ora, ecco perché i padri definiscono la povertà in spirito umiltà, perché l'essenza della relazione è l'umiltà. Cioè ogni uomo che si relaziona con Dio e con umiltà, con se stesso, con umiltà e con il prossimo, con umiltà, impara che cosa vuol dire essere povero in spirito. Ora, essere poveri in spirito, si sperimenta la regalità di Dio su di sé, di essi il regno dei cieli. Cioè nei modi come questa regalità si manifesta agli uomini e si manifesta in Gesù, che dichiara di sé di essere mite e umile di cuore e dice a noi: venite a me e imparate da me. Quindi egli ci vuole alla sua scuola. Quindi dall'essere poveri in spirito scaturiscono tutte le altre beatitudini. Scaturisce l'essere afflitti, perché questa afflizione, come i padri hanno già rivelato, è proprio un'afflizione spirituale. Non è tanto, dicono, abbiamo ascoltato, un'afflizione esterna per un avvenimento che ci capita, per il quale non è che dobbiamo essere freddi, indifferenti, è chiaro che siamo mossi e commossi, ma è un'afflizione che tocca l'intimo del cuore, della persona, dell'intelletto, della volontà, che scioglie una certa durezza che si esprime con l'autogiustificazione. Ad esempio l'essere duri in rapporto con gli altri. Quando tu senti che hai ragione, sei stato offeso, eccetera, eccetera, ti indurisci e dici: ecco, è l'altro che deve chiedere perdono, scusa, eccetera. Cioè è uno sciogliere una serie di ragionamenti che si congelano nel nostro spirito con un atteggiamento quindi di rifiuto di una certa conversione interiore. Ora, questi saranno consolati dallo Spirito Santo, che è il consolatore, da tutte le loro afflizioni. Per cui, dall'essere afflitti, che nella tradizione spirituale cristiana indica un atteggiamento interiore, che non toglie la pace, la gioia, ma indica una punta profonda dell'anima e dello spirito in cui senti una velata tristezza, perché recepisci che sei peccatore e che veramente hai bisogno continuo della misericordia di Dio come dell'aria che respiri, perché altrimenti non potresti vivere, saresti soppresso, soffocato dal peccato. Da questa afflizione scaturisce la mitezza. I miti, appunto, nascono da questa, dalla mitezza, appunto, che è un atteggiamento dello spirito con cui ti relazioni con Dio stesso, con gli uomini, con te stesso, non solo cessando di essere violento, ma cercando di essere appunto mite, cioè accogliere la propria debolezza, ben sapendo che nella nostra debolezza viene ad abitare la potenza di Cristo. Ora, questo essere miti vuol dire avere fiducia nella forza di Cristo. Dice l'Apostolo Paolo: mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. E altrove scrive: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di mitezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Ora, i miti, il Signore promette la terra, questa terra, Cosa vuol dire che la promette? Cioè che spalanca loro la capacità di annunciare l'Evangelo a tutte le creature, come gli dice: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Cioè, anche nella Chiesa, se ci arrocchiamo in un certo atteggiamento di autosufficienza, di chi ha ragione, di chi dice la parola giusta, non possiamo annunciare. Gesù ci vuole poveri, afflitti, miti. Allora si eredita la terra. Non c'è più spazio che non sia inondato dalla luce evangelica. Non è questione di dire ci troviamo insieme come evangelizzare gli anziani, come evangelizzare le famiglie, come evangelizzare i giovani. Lasciamo perdere tutti questi discorsi. Impariamo noi ad essere miti e umili di cuore alla scuola del Maestro. E allora dirai agli altri come tu sei stato da lui sollevato da quei pesi che ti gravavano, da quella stanchezza che avevi. E i veri maestri della scuola di Cristo sono miti, sono poveri, sono deboli. L'Apostolo Paolo lo dice continuamente di sé. Per cui hanno in questo la forza di annunciare il Vangelo. E allora, da tutto questo, viene la fame e la sete della giustizia. Cioè, come una fame e ha sete e non sta bene finché non ha soddisfatto questi bisogni primari del suo fisico, così chi appunto è entrato in intimità col Signore, che cosa fa? Annuncia con forza la giustizia di Dio, ma non per porre sulle spalle degli uomini un peso, come dice l'Apostolo Pietro, che né noi né i nostri padri abbiamo potuto portare, o come condanna il Signore quando dice ai dottori della legge: imponete pesi che voi non spostate neppure con un dito. Ma vuol dire proprio che tu ami veramente gli altri, hai compassione di loro e annunci la parola di Dio così come veramente è, senza adulterarla, alterarla con le sue esigenze tali e quali, senza appunto addomesticarla e spegnerla. E allora da questo punto viene poi la misericordia, perché il titolo misericordioso applicato agli uomini è solo qui, non c'è altrove. È solo di Dio il titolo misericordioso. Dio lo partecipa ai discepoli del Cristo quando appunto hanno compiuto questo itinerario e sono arrivati a questa adesione piena all'Evangelo del suo Figlio, da essere così capaci, disarmati, di poter annunciare agli uomini quella parola che li salva e pone la loro coscienza davanti alla verità. Ecco, quindi sono molto ricche le beatitudini, dovrebbe essere una di quelle pagine che ripetiamo spesso noi stessi per imprimercela, perché appunto Gesù in questa pagina dice chi sono i suoi discepoli.